non c'è un altro Stato che fa come la Svizzera fa oggi, cioè mettere sopra la Costituzione il diritto internazionale. Non c'è un altro Stato che mette senza eccezione il diritto internazionale sopra la propria Costituzione.
L'iniziativa per l'autodeterminazione mette costantemente in discussione tutti i trattati internazionali e questo è un'insicurezza, è un esperimento anche che noi consideriamo di essere veramente non una buona cosa.
Erano le voci della consigliera federale Simonetta Sommaruga e del consigliere nazionale UDC Hans Ueli Vogt, padre dell'iniziativa per l'autodeterminazione su cui andremo a votare il prossimo 25 novembre, perché sarà proprio questo il tema di cui ci occuperemo oggi a Democrazia Diretta. Ce ne occuperemo con due parlamentari federali ticinesi, Marco Chiesa, UDC, vicepresidente del Partito Nazionale, e Giovanni Merlini, PLR. Un argomento, un'iniziativa che apre una serie di appuntamenti molto importanti per la definizione dei rapporti fra Svizzera e resto del mondo, in particolare fra Svizzera ed Europa. Pensiamo alle future votazioni su libera circolazione, direttiva UE sulle armi, dovesse riuscire il referendum, ma anche pensiamo all'accordo quadro con l'Unione Europea. Oggi però, come detto, parliamo del diritto svizzero anziché giudici stranieri, così si chiama ufficialmente l'iniziativa. Io sono Giampaolo Driussi, con me in conduzione Roberto Porta.
Sì, buongiorno anche da parte mia. Ricordo che questo dibattito, questo faccia a faccia tra i nostri due ospiti, viene diffuso anche in diretta video sul sito web della RSI, rsi.ch. Come sempre, la discussione è aperta anche al pubblico. Per le vostre domande potete raggiungerci in questo modo.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955, parola chiave, rete 1.
Via dunque il nostro dibattito. Una prima domanda a Marco Chiesa, come detto consigliere nazionale, vicepresidente a livello svizzero dell'UDC. Una prima domanda a lei, a cui chiedo di rispondere brevemente. Da settimane in Svizzera si dibatte intensamente di giudici stranieri. Ci spieghi un po' chi sono per lei questi giudici stranieri? Buongiorno.
Buongiorno anche da parte mia. Mi sentite bene?
Benissimo.
Perfetto. Ma i giudici stranieri sono quelli, quei giudici che emanano delle sentenze a cui noi siamo chiamati a rispettare pedissequamente, anche perché il diritto internazionale dal 2012, a differenza di quello che era prima di quella data, è stato posto al di sopra della nostra Costituzione, e quindi qualsiasi caso il Tribunale federale, soprattutto in quella sentenza del 12 ottobre del 2012, ha detto: ma voi in Svizzera potete decidere quello che volete, potete cambiare la vostra Costituzione come volete, ma quando si tratterà di applicare il volere del popolo, il corsetto che noi vi applichiamo, vi mettiamo, la democrazia diretta che voi tramite la maggioranza di popolo e di cantoni esplicate, avrà un limite. Questo limite è il diritto internazionale, e secondo il nostro modo di vedere questo non deve essere.
Ecco, Marco Chiesa, fra l'altro, aggiungiamo, è collegato da Berna, dai nostri studi di Palazzo Federale. Giovanni Merlini, subito una replica introduttiva. Questa dunque è la spiegazione di Marco Chiesa su chi sono questi giudici stranieri, una situazione che per lei, per il fronte del no, non è problematica al punto da arrivare a un'iniziativa di questo genere.
Ma sa, in questo periodo in cui va molto di moda criticare il diritto internazionale, mi consentirete una piccola digressione storica.
Piccola,
Una piccola digressione storica per ricordare che il nostro paese si è visto per la prima volta riconosciuta la propria indipendenza e la propria sovranità nel 1648, grazie, guarda caso, alla pace di Vestfalia, che appunto era un trattato internazionale che metteva fine alla lunga guerra dei 30 anni. E la sua neutralità l'ha vista riconosciuta solennemente la prima volta grazie a un altro trattato internazionale, ossia il Congresso di Vienna del 1815, dopo la sconfitta napoleonica. Da lì via è stato per il nostro paese tutto un susseguirsi di contratti internazionali che hanno favorito intanto la sua integrazione a livello europeo e a livello internazionale per quanto concerne soprattutto i rapporti economici, ma poi anche e sempre più spesso, soprattutto a partire dalla metà del secolo scorso, per riuscire a risolvere insieme agli altri paesi i problemi che concernevano anche la Svizzera. Penso per esempio alla facilità di esportazione di prodotti e servizi. Siamo un'economia di esportazione, ma penso anche alla collaborazione nell'ambito della tutela dei diritti dei più deboli, delle donne, dei bambini. Penso anche al divieto della doppia imposizione per i nostri cittadini e le nostre imprese che sono all'estero. Abbiamo così creato una rete di accordi che permettono di tutelare i nostri interessi sia all'estero che in Svizzera. E questo è importante, è importante soprattutto per un paese che è piccolo, che quindi non può far valere il diritto della forza, ma che deve poter contare sulla forza del diritto. E questa iniziativa viene a stravolgere un sistema molto collaudato e ben consolidato di risolvere quei pochi conflitti, perché sono veramente pochi quelli che si sono presentati, tra diritto interno e diritto internazionale.
C'è stato uno sviluppo, insomma, per par condicio storica. C'è una foto che gira anche su Facebook in questi giorni: nel patto del 1291 si dice non accettiamo giudici che non appartengono alle nostre valli o alla nostra comunità. Ma non stiamo a fare storia, quantomeno. Roberto Porta.
Ma mi permetto di fare una divagazione storica anch'io, perché queste riflessioni di Merlini, su queste riflessioni di Merlini vorrei sentire anche Chiesa. Per esempio, non so, se prendiamo l'atto di mediazione del 1803, a cui anche il Ticino deve molto, è stato un atto firmato da Napoleone, quindi un giudice straniero non eletto dal popolo. Lei come legge questi fatti storici che sono all'origine del nostro paese e che vengono dall'estero?
Io li inserisco nel contesto storico che è stato quello della creazione del nostro paese. Allora, se vogliamo tornare al 1291, quando i tre confederati si sono aggregati per dire non vogliamo avere dei giudici stranieri, come veniva ricordato prima, vogliamo difenderci da quello che è l'impero o comunque il giogo degli Asburgo. Beh, tutto questo fa parte della nostra tradizione, di uno sviluppo che poi è andato a concretizzare nella nostra Costituzione, nel nostro Stato moderno nel 1848 e nella nostra, appunto, Magna Carta revisionata ancora nel 1999, che è la nostra Costituzione. Merlin, e qui sì. La domanda è sapere come cambiamo questa nostra Costituzione. La cambiamo, la modifichiamo a mezzo della democrazia diretta. La democrazia diretta, per poter avere un'efficacia, deve poter avere delle conseguenze. Quando il popolo decide una qualsiasi misura che possa essere l'espulsione dei criminali stranieri, non avere minareti sul suo territorio, ma anche altre iniziative che non sono targate dell'UDC, gli alimenti equi, tutte quelle iniziative popolari che vengono sottoposte al popolo, devono con il loro successo bisogna avere delle conseguenze. E queste conseguenze non possono essere limitate dal diritto internazionale. Oppure, per meglio dire, noi rispettiamo il diritto internazionale, quindi non ho nessuna difficoltà ad ammettere e comunque a incontrare quello che sta dicendo Merlini, che nel momento che abbiamo sottoscritto un patto noi lo rispettiamo. Ma quando il popolo svizzero decide altrimenti con una decisione successiva, noi siamo chiamati come Stato sovrano a rinegoziare o a denunciare un accordo che in quel momento lì non fa più al caso della Svizzera, perché questa è la democrazia diretta. Ho sentito prima parlare Sommaruga, ad esempio, di trattati internazionali in discussione o messi in discussione. Questo è il sistema democratico, tutto è in discussione, perché tutto deve poter essere modificato col volere del popolo, che è mediato appunto da questa doppia maggioranza popolo e cantoni.
E fra poco ci arriviamo.
Quindi abbiamo un sistema abbiamo un sistema che funziona perfettamente, ha funzionato fino al 2012, quando, mi permetta, con una decisione alquanto discutibile e che evidentemente sta creando discussione in tutto il paese, quando una corte del Tribunale federale a un certo punto ci impone che il diritto internazionale deve essere sempre al di sopra del diritto costituzionale. Vuol dire che il diritto internazionale mette un limite alla democrazia diretta. Ha ragione Focke quando diceva che nessuno Stato fa altrettanto di quello che sta facendo la Svizzera oggi, ossia nessuno Stato mette il diritto internazionale al di sopra della propria Costituzione, e mi sembra evidente.
Marco Chiesa ha messo molta molta carne al fuoco, magari vogliamo ricordare questo antefatto, questo evento spartiacque, come lo definisce l'UDC, una sentenza del 2012 del Tribunale federale che ha annullato l'espulsione di un trafficante di droga macedone che si trovava in Svizzera da quando aveva 7 anni, e questo in virtù, definendo prioritaria la giurisprudenza CEDU, quindi Corte Europea dei Diritti Umani, e poi conseguentemente la Convenzione Europea dei Diritti Umani, e poi conseguentemente la Corte di Strasburgo, e qui ci sarebbe stato un cambio di prassi, un cambio di giurisprudenza. Giovanni Merlini, una replica a quanto ha detto poco fa Chiesa.
Allora, intanto mi fa piacere che si parli di questa sentenza, perché è la dimostrazione di quanto vado dicendo da settimane ormai, che il vero obiettivo di questa iniziativa non sono tanto i giudici stranieri, ma il nostro tribunale, i nostri giudici, e in particolare il nostro tribunale federale, tant'è che la sentenza che ha fatto saltare la mosca al naso dell'UDC è proprio questa sentenza del 12 ottobre del 2012. Che cosa ha detto di che così scandaloso il Tribunale federale in quell'occasione? Ha semplicemente evidenziato che il nuovo articolo 121 approvato dal popolo e dai cantoni nel 2010, nella misura in cui stabilisce l'automatismo dell'espulsione, non l'espulsione in sé, ma l'automatismo dell'espulsione per certi reati, indipendentemente dalle circostanze particolari del singolo caso, contraddice alcuni articoli della nostra stessa Costituzione, prima ancora che contraddire la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e ha segnalato quali disposizioni costituzionali contraddice: l'articolo 5, l'articolo 8, l'articolo 13, l'articolo 36, tutti articoli che prevedono le garanzie processuali per un imputato, che stabiliscono il principio di proporzionalità, che stabiliscono che ogni caso deve essere esaminato per sé stante e che quindi bisogna tener conto, per esempio, delle attenuanti eventuali, del grado di integrazione sociale, economica e culturale dell'imputato prima di decidere di espellerlo. Bisogna capire anche da quanto tempo in Svizzera, se è nato in Svizzera, se ci è arrivato da giovane, quanti anni è rimasto qui da noi, insomma tutta una serie di criteri che sono i criteri dello Stato di diritto. Non è che si inventa niente. Tutti questi principi li ha votati il popolo svizzero quando ha votato la Costituzione. Quindi c'è stata una doppia maggioranza anche lì. È troppo facile appellarsi alla volontà popolare solo quando fa comodo e non invece quando stabilisce altri principi che eventualmente all'UDC fanno meno comodo. Non c'è una disposizione costituzionale di serie B e una di serie A. Il Tribunale federale si è limitato a dire questo. Ha detto: siccome la Costituzione è un tutt'uno, io devo cercare di interpretare l'ultima disposizione costituzionale voluta dal popolo alla luce di tutte le altre che compongono la Costituzione. Ha detto semplicemente questo, assolutamente nulla di scandaloso.
E fra poco magari ci ritorniamo, dobbiamo però fare un mezzo passo indietro per ricordare i termini, i contenuti, insomma, di questa iniziativa UDC quanto chiede, e dunque Roberto Porto.
Sì, iniziativa che ci porta di fatto, lo abbiamo capito anche da queste prime battute, ad una sorta di lezione di diritto, perché di questo si tratta. chiamata, l'iniziativa viene anche chiamata per l'autodeterminazione. Con questa proposta l'UDC vuole modificare le regole che oggi disciplinano i casi in cui c'è una contraddizione, una differenza, un contenzioso tra il diritto internazionale, un trattato ad esempio, e il diritto costituzionale svizzero. Chi deve avere la priorità? L'UDC mira a promuovere in ogni caso il principio secondo cui la nostra Costituzione ha la preminenza sul diritto internazionale, eccezion fatta per le norme vincolanti superiori previste a livello internazionale, come quelle ad esempio che vietano la pena di morte o la tortura.
Ecco, cosa succederebbe in caso di contraddizione tra il diritto internazionale e la Costituzione svizzera, il cuore insomma di questa iniziativa?
Sì, se l'iniziativa dovesse essere approvata, beh, questo testo dice che le disposizioni internazionali dovranno essere adeguate alla nostra Magna Carta. In altre parole, significa che il trattato internazionale in questione dovrà essere rinegoziato e, se possibile, modificato. Poi, se necessario, si legge ancora nell'iniziativa, l'accordo dovrà essere denunciato. Ricordo che la Svizzera ha firmato finora circa 4.000 trattati bilaterali e altri 1.000 invece multilaterali. Dal 1977, con l'introduzione di un diritto più esteso di referendum, sono state sottoposte a referendum appunto circa 300 intese internazionali a cui appunto il popolo ha dovuto e ha potuto dare il proprio nulla osta definitivo.
A promuovere questa iniziativa l'UDC, chi altri?
Ma tra i partiti che siedono a Berna, beh, cioè, ovviamente l'UDC da sola, eccezione fatta per il sostegno della Lega dei Ticinesi. Questo dunque è un caso classico, una votazione classica, UDC e Lega da sole contro tutti, questo a livello politico, ma pure a livello economico. Anche le associazioni economiche chiedono infatti di bocciare questa iniziativa.
Allora, intanto è già arrivato qualche messaggio WhatsApp, un'ascoltatrice ci chiede, potete fare esempi di trattati che verrebbero messi in discussione? Questa domanda la giro a Giovanni Merlini, perché è il fronte del no che lancia l'allarme.
Ma diciamo che noi siamo sicuri oggi come oggi che almeno due trattati di capitale importanza sarebbero a rischio se passasse questa iniziativa. Uno è l'accordo sulla libera circolazione, perché già oggi c'è una contraddizione conclamata, per esempio, tra l'articolo 121A, che è quello sul controllo della migrazione, quindi tetti massimi e contingenti, che evidentemente non è compatibile con i principi della libera circolazione. E l'altro è la Convenzione Europea dei Diritti Umani, perché ci sono alcune disposizioni della nostra Costituzione in seguito alle più recenti iniziative dell'UDC che sono incompatibili con alcuni diritti umani. Quindi queste due cose le sappiamo per certe, che ci sono questi due conflitti. Però in più abbiamo una situazione di grande incertezza per quanto concerne ognuno dei 5.000 erotti accordi internazionali che abbiamo firmato. Non perché ognuno di essi sia già oggi incompatibile con la nostra Costituzione, ma perché potrebbe diventarlo domani. E questo è il problema di questa iniziativa, che mette una spada di Damocle su ognuno di questi 5.500 accordi. Perché se un domani dovessimo ritrovarci con una modifica costituzionale che in qualche modo contraddice anche soltanto una disposizione di questi 5.500 accordi, noi dovremmo rimetterci al lavoro, cioè dovremmo tentare di rinegoziarli e, se necessario, poi chi stabilirà se necessario non si sa, perché è una delle imprecisioni di questa iniziativa, ma l'iniziativa dice e, se necessario, anche disdirli. Il che vi lascio immaginare cosa significhi disdirli. Oltretutto, disdire un contratto non è mica così semplice, eh? Farlo unilateralmente non è mica così semplice, perché ci sono alcune regole a livello internazionale che spiegano esattamente che cosa succede. Se a un certo momento si vuole violare un contratto internazionale, si paga, si è chiamati alla cassa. Ci sono due articoli fondamentali, l'articolo 26 e 27 della Convenzione di Vienna, che dicono esattamente questo. Nessuno Stato può invocare una modifica del proprio diritto interno per giustificare una violazione contrattuale, che oltretutto è una regola di buon senso, perché se ognuno invocasse una modifica del proprio diritto per sottrarsi ai suoi impegni internazionali sarebbe il caos in questo mondo. Se lo possono permettere le grandi potenze, perché per loro conta la forza. Ma gli altri stati devono attenersi ai patti.
Ecco, sentiamo Marco Chiesa, la posizione dell'UDC. Allora, libera circolazione, mi sembra che insomma è abbastanza chiaro. Convenzione europea dei diritti umani. Perché Merlini ha citato libera circolazione, Convenzione europea dei diritti umani, qui c'è forse qualche dubbio. Anche la giudice svizzera Helen Keller diceva che probabilmente non è che la Svizzera debba lasciare la convenzione. Poi ci sono questi 4.000 accordi che potenzialmente, in caso di nuove iniziative, per esempio, verrebbero rimessi in discussione. La sua risposta?
Mi fa un po' specie, fra l'altro, che si dica che la Svizzera evidentemente rispetta e ossequa, cosa che ha sempre fatto, i propri accordi internazionali e quelli che sono le promesse che fa. Invece gli altri stati possono anche non attenersi, ma ha ragione Merlini a dirlo, lo dice, non è che lo dice per caso, è assolutamente così. È già una situazione un pochettino strana nel panorama internazionale, perché abbiamo visto noi oggi come svizzeri siamo assolutamente zelanti nell'applicare ciò che firmiamo, altri invece sono un po' più spagnoleggianti, per usare il termine che ha usato Tito Tettamanti sul suo articolo, dove metteva in guardia nella diminuzione che potrebbe avere di impatto la democrazia diretta in caso di un no a questa iniziativa. È vero, ci sono due, probabilmente ce n'è solamente uno di accordo, che è quello sulla libera circolazione. Il 9 febbraio del 2014 il popolo svizzero, con una maggioranza appunto di popolo e cantoni, ha detto che voleva gestire l'immigrazione a mezzo di contingenti, tetti massimi e preferenza indigena. Lo stesso Consiglio federale nel suo messaggio aveva messo nero su bianco che, qualora l'iniziativa fosse passata, avrebbe dovuto procedere a rinegoziare o eventualmente a disdire l'accordo sulla libera circolazione, perché in effetti questo era lo spirito dell'iniziativa ed era riconosciuto dal Consiglio federale, lo dice 7 volte nel suo messaggio, cosa che poi invece è stata assolutamente trascurata dal Parlamento, che ha voluto fare un'applicazione light che non applicava assolutamente nulla dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Ma non è un caso che non si sia applicata, perché il collega di Merlini, Flüri, alla tribuna ha detto molto chiaro, ha detto: guardate che c'è un diritto superiore, questo diritto superiore è il diritto internazionale, quindi qualsiasi cambiamento della Costituzione non impatta su un diritto internazionale. È quello che ha detto anche il Tribunale federale in quella sentenza, ribadito in altre sentenze, ne ho qua una sotto gli occhi, che è quella dell'8 maggio del 2018, dove dice che il Tribunale concretizza le sue pratiche, ad esempio per quello che attiene gli esami dei diritti di soggiorno per le persone straniere, fondandosi esclusivamente sul diritto internazionale, e dice fonde esclusivement sul diritto alla vita previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea.
I giudici li eleggete voi in Parlamento, Chiesa?
Sì, i giudici sono nominati in funzione delle forze politiche, quindi evidentemente, come lei ben sa, non abbiamo la maggioranza. Ma detto questo, vorrei ritornare sull'accordo, sulla Convenzione dei diritti dell'uomo, dove Driussi ha ben fatto a mettere l'accento anche su quello che è stata la perizia o comunque il giudizio da parte di Helen Keller, che è la persona che ci rappresenta, il giudice che ci rappresenta a Strasburgo, che ha detto più chiaro che l'accettazione del sì all'autodeterminazione non porterebbe a una disdetta della Convenzione dei diritti dell'uomo. In altri dibattiti ho sentito, fra l'altro, che si diceva: ma insomma, se noi venissimo condannati ad esempio perché non permettiamo l'edificazione di minareti da parte di Strasburgo, noi semplicemente facciamo orecchie da mercante e andiamo avanti per la nostra strada. Ma E anche questa è una tesi che non mi piace, perché giusto, perché fondamentalmente è una scappatoia. Ci si dice da un lato che la Convenzione dei diritti dell'uomo deve essere sempre ossequiata, poi di fronte a quel problema ci si dice che possiamo anche eventualmente non rispettarla. Però detto questo, la Convenzione dei diritti dell'uomo contiene esattamente tutti i diritti fondamentali che sono all'interno della nostra Costituzione svizzera. Adesso che i giudici federali possano commettere degli errori e i 7 giudici che vanno da Vladivostok a Lisbona, perché voi sapete che all'interno di questi gremi ci sono i giudici di tutti i 47 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa, io ho qualche dubbio. Quindi da un lato non la disdiremo, dall'altro lato però dobbiamo anche capirci bene: se la loro parere dovesse cozzare con la nostra democrazia diretta, maggioranza di popolo e cantoni, e quindi con la nostra Costituzione, credo che dovremmo fare semplicemente quello che fa la Germania e l'Inghilterra. L'Inghilterra, quando c'è un giudizio di Strasburgo che collide con la sua forma di diritto, che sono quello delle corti, la bolla come incompatibility law, legge incompatibile, e la lascia lì.
Ecco, in questo senso abbiamo ricevuto anche un messaggio di Alfredo che ci dice diverse cose, cito l'ultima: è un'iniziativa che tocca tutti noi ed è semplicemente la conferma di un principio logico. A casa nostra l'ultima parola spetta ai cittadini svizzeri e a nessun altro. Merlini, insomma, un ragionamento che sembra non fare una piega.
Sì, deve però valere sempre l'ultima parola, non può valere a geometria variabile o a corrente alternata, come vorrebbe che succeda l'UDC. Ed è esattamente l'esempio che aveva portato prima Chiesa del dibattito parlamentare che abbiamo avuto quando si è trattato di applicare il 9 febbraio, o che abbiamo avuto anche quando si è trattato di concretizzare nel codice penale la normativa costituzionale sull'espulsione automatica degli stranieri. Cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo semplicemente dovuto cercare di conciliare la volontà popolare che è stata espressa quando è stata votata la Costituzione con l'ultima volontà popolare, che è quella che voleva l'espulsione automatica. Abbiamo cercato di conciliare, abbiamo sempre fatto così in Svizzera. Abbiamo trovato delle soluzioni pragmatiche e flessibili, senza schematismi rigidi come quello che vuole imporci ora l'UDC. E siamo sempre andati bene, perché in quei 5-6 casi che ci sono stati abbiamo trovato delle soluzioni che oltretutto sono andate bene anche all'UDC, perché la legge di applicazione, sia quella del codice penale sulle espulsioni automatiche sia quella sul 9 febbraio, l'UDC l'ha accettata, mica ha fatto il referendum, quindi vuol dire che non era così scandalosamente antidemocratica come vuole farcela credere. Abbiamo sempre trovato delle soluzioni, sono sempre andate bene, e così abbiamo risolto gli eventuali pochi conflitti col diritto internazionale. Per quanto concerne la Convenzione Europea dei Diritti Umani, a me fa piacere che adesso Chiesa si sforzi di rassicurarci, ma gli ricordo che alla vigilia del voto sul 9 febbraio l'UDC diceva esattamente la stessa cosa: non preoccupatevi, non sono in ballo i bilaterali, non è in ballo la libera circolazione delle persone, e poi si è visto quanto fosse in ballo la libera circolazione delle persone. Tant'è vero che adesso hanno dovuto addirittura lanciare un'iniziativa, e almeno si avrà chiarezza se il popolo lavora o no. Quindi permettetemi, una certa prudenza bisogna averla anche sul destino della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Poiché Helen Keller esprima un suo desiderio in quanto membro di questa Corte è perfettamente comprensibile, e io spero che lei abbia ragione. Ma il rischio c'è, e a me questo rischio non sta bene, come non deve stare bene a nessuno dei cittadini svizzeri, perché se la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo dovesse essere rinegoziata, perché sostanzialmente questo chiede l'iniziativa, bisogna rinegoziarla, solo che il problema è che per rinegoziarla dobbiamo farlo con 47 stati, il che naturalmente è impossibile. E se non si riesce a rinegoziare bisogna disdirla, perché questo ci dice l'iniziativa, bisogna leggerla, se non lo volevate dovevate scriverla meglio, però è scritta così, quindi una delle ipotesi più che plausibili è che un domani si arrivi a disdirla. E se la si disdice, signori miei, per le minoranze, ma anche per i nostri diritti individuali, sono dei guai. sono dei veri guai, perché ci sono delle situazioni in cui una legge federale può collidere con la Costituzione, è già successo in passato. Allora mettetevi in mente il caso in cui una decisione che viola un nostro diritto individuale e si fondasse su una legge federale incostituzionale, che cosa succede? Siccome noi non abbiamo il controllo costituzionale delle leggi federali, il Tribunale federale, anche se ci rivolgessimo a lui, ci direbbe: guarda, mi spiace, io sono costretto ad applicare la legge federale, articolo 190, che l'iniziativa non cambia, perché l'iniziativa ripete che il Tribunale federale deve applicare le leggi federali, anche se sono anticostituzionali. Questo è il problema, capite? E oggi, come valvola di sicurezza, c'è questa possibilità, in quel caso, di rivolgersi a Strasburgo in modo da tutelare i diritti delle minoranze, perché la nostra Corte Costituzionale in quel caso è Strasburgo. Quando c'è una legge federale che è in contraddizione con la Costituzione, l'unica nostra possibilità è di andare a Strasburgo. Ma... e ci vogliono togliere questa possibilità.
Marco Chiesa, volete togliere questa possibilità?
Ma qua ritorniamo sempre allo stesso dibattito. Nel testo non c'è scritto che si deve dare una disdetta alla Convenzione dei diritti dell'uomo. È tutto un processo delle intenzioni. Non l'ha detto il giudice federale, non l'abbiamo detto noi in Parlamento, non c'è scritto nel testo. Però è chiaro che tutto questo dibattito, da quando lo stiamo seguendo, è tutto basato su dei processi alle intenzioni. Ad esempio il fatto anche che diceva Merlini: perché non abbiamo fatto il referendum contro la legge d'applicazione light? Ma è semplicissimo: perché non abbiamo fatto un referendum contro la legge d'applicazione light? Perché noi non ci stiamo come UDC a fare il gioco dell'oca. Qualora avessimo ottenuto ragione anche da parte del popolo, sarebbe stato lo stesso Merlini e tutti gli altri ancora ad essere chiamato a fare una nuova legge d'applicazione. E chi mi avrebbe detto che in quel caso, ritornati ancora in Parlamento, finalmente avrebbero ossequiato quella che era la volontà del popolo? Avrebbero trovato ancora un'altra scusa per dire: no, ma siamo di fronte a due volontà differenti, no, ma c'è il diritto internazionale che premia sulla Costituzione, e avremmo ottenuto un risultato pari a zero. È per questo che non abbiamo ricorso al referendum della legge d'applicazione light, che non applica assolutamente nulla di quello che voleva il popolo, ma abbiamo rilanciato una nuova iniziativa, e questa iniziativa non potranno più bypassarla, perché evidentemente con quel testo blindato non solo non si potrà più avere l'accordo sulla libera circolazione del 1999, ma non si potrà avere il principio della libera circolazione, perché stride col dettame costituzionale. Per quello che attiene invece alla CEDU, io non ho problema a dirle che come facciamo noi ad essere contrari ai diritti dell'uomo quando gli stessi diritti dell'uomo sono all'interno della nostra Costituzione. Io capisco questa esigenza di rivolgersi degli altri giudici, ai giudici di Erdogan, di Putin o di Orban, perché sono quei giudici che compongono la Corte di Strasburgo. Piuttosto ce n'è una su 47, sì, è vero, cioè, sì,
ce bisogna uno, dirlo magari membro, è molto chiaramente. Che sia uno,
esattamente. Però, sono due per è la giusto precisione.
Che,
è giusto, sì, quello allora noi abbiamo un giudice su 47, e se abbiamo un problema costituzionale in Svizzera dobbiamo andare a far giudicare a questi giudici il problema costituzionale in Svizzera. Io ecco, a questo... Quando penso a questo dico: ma guardate che abbiamo un problema se noi come Svizzera dobbiamo, a livello costituzionale sto parlando, andare a domandare il permesso o se stiamo facendo delle cose giuste, quando la nostra Costituzione può essere modificata con la doppia maggioranza, con le discussioni che abbiamo in Svizzera, con la democrazia diretta, con lo scontro, l'incontro, la discussione fra le città e i cantoni, fra le religioni, fra le minoranze, Noi abbiamo il sistema, perdonatemi l'arroganza, ma più perfetto che c'è in Europa e nel mondo. E poi mi sento dire che comunque, no, ma però abbiamo comunque bisogno di quel giudizio lì sulle norme costituzionali, fra l'altro. La nostra Corte è la Corte di Strasburgo. ma non è così, la Corte di Strasburgo mi può essere utile qualora un cittadino, evidentemente rispetto a una decisione che viene dove lui si sente leso in un suo interesse e quindi in una legge svizzera di legge interna può sicuramente ricorrere ancora, l'ha fatto prima, l'ha fatto sull'amianto ad esempio. L'amianto è una sentenza che ci ha permesso di dire i tempi dei 10 anni che sono quelli di prescrizione sono troppo pochi, avevano ragione, ma questo non ha nulla a che fare col problema costituzionale, è il problema costituzionale che noi stiamo tematizzando, è il fatto che la decisione degli svizzeri deve avere una superiorità, deve essere prioritaria rispetto al diritto internazionale.
Ecco, Chiesa,
questo
abbiamo...
è il tema.
Prego, abbiamo anche una telefonata di Gregorio, se non mi sbaglio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Una domanda veloce.
Io volevo dire soltanto che sono uno straniero che lavora e vive in Svizzera e io mi meraviglio di tutte queste persone che stanno in ginocchia davanti alla legge internazionale. Voi siete di casa propria e vi prego non svendete la vostra indipendenza agli altri. Siete di casa, di famiglia. La Svizzera è il paese, uno dei paesi più forti nel mondo. Perché dite siamo piccoli? Siete fortissimi, perfettamente organizzati, giusti in tutto quello che fate, sì?
Ecco,
la domanda è questa, se, passiamo alla domanda, cari signori.
Prego.
La domanda è questa, perché si fa un mischio delle informazioni alla gente dicendo sui diritti dell'uomo, come fa quel signor che è opposto all'iniziativa, ok? E non si va alle problematiche di base sui quali dice signor Chiesa, perché noi non possiamo aprire la nostra casa e dire arrivate tutti quanti che volete. Quello ha fatto Merkel, sì? E i risultati li vediamo benissimo. Svizzera ha detto stop, non vogliamo, perché dobbiamo proteggere la nostra famiglia e questo deve essere il principio assoluto. Grazie del tempo dedicato.
Grazie a lei. Quindi esortazioni e riflessioni che chiamano in causa direttamente Giovanni Merlini.
Ma la Svizzera è forte proprio per questo, nel senso che abbiamo potuto sviluppare competenze, ricchezza, benessere grazie proprio a questa nostra integrazione internazionale, grazie a questi trattati, penso a quelli sulla protezione degli investimenti svizzeri all'estero, penso a tutta quella serie di trattati che favorisce il libero scambio, non da ultimo quello con la Cina. Pensate che cosa significa per le nostre 190.000 piccole e medie imprese che ogni anno esportano qualcosa come 300 miliardi nel mondo di beni e di servizi, poter beneficiare di un trattato del genere. Ma pensate anche alle questioni della sicurezza, cosa sarebbe il nostro paese se non avesse firmato certi trattati di collaborazione nella lotta contro il terrorismo e anche contro le organizzazioni criminali, sarebbe un paese meno sicuro. Tutti questi trattati internazionali li abbiamo fatti non perché qualcuno ci ha messo la rivoltella alla tempia e ci abbia obbligato a firmarli, ma perché li abbiamo voluti noi, convinti che sono nel nostro interesse, e la dimostrazione che abbiamo fatto bene a sottoscriverli è che oggi siamo un paese che sta bene, un paese che è rispettato nel mondo. Naturalmente non siamo una potenza militare, non siamo come la Russia di Putin oppure come gli Stati Uniti di Trump, che possono fregarsene dei trattati internazionali perché tanto loro fanno valere l'argomento della forza. Vorrei però ancora dire due cose sull'importanza di avere comunque un'autorità come la Corte di Strasburgo che tutela le nostre garanzie individuali e anche le nostre garanzie di minoranza. Ci sono stati alcuni sviluppi, nonostante noi abbiamo una Costituzione che è sicuramente all'avanguardia, ci sono stati negli anni alcune situazioni che ciò nonostante non andavano bene. Penso soprattutto alle carenze che avevamo nelle nostre garanzie processuali quando c'erano ancora le 26 procedure penali. C'era per esempio una miscela nei ruoli del procuratore pubblico che aveva sia un ruolo inquisitorio sia un ruolo requisitorio, non erano garantiti a sufficienza i diritti della difesa. Abbiamo potuto migliorare la situazione e poi siamo finalmente arrivati a un'unica procedura penale anche grazie a diverse sentenze della Convenzione di Strasburgo. Ma per esempio, faccio un altro esempio, l'eliminazione della multa, della sanzione penale che colpiva gli eredi che dichiaravano averi nascosti da parte del genitore o comunque di un parente. Venivano puniti. E qualcuno ha dovuto dire, guarda Svizzera, che non puoi punire chi cerca di regolarizzare una situazione di cui non ha colpa. E questo è stato possibile grazie a una sentenza di Strasburgo. L'amianto l'ha già citato Chiesa. Il divieto di risposarsi dopo 3 anni dal divorzio, perché c'era anche questo in Svizzera. Il Tribunale federale però ha dovuto applicarlo perché era una legge federale, anche se anticostituzionale. E se non c'era la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, probabilmente questo divieto ci sarebbe ancora oggi. Questo per dire quanto sia importante comunque anche lo sviluppo della giurisprudenza affinché i diritti individuali migliorino ogni giorno. E quindi è importante poter avere una valvola di sicurezza, soprattutto perché il nostro Paese non conosce il controllo costituzionale delle leggi federali. Quindi abbiamo un rischio in più laddove ci fosse una contraddizione tra Costituzione e legge federale.
L'avevo detto all'inizio, questa iniziativa ci porta ad affrontare, a confrontarci con una sorta di lezione di diritto a livello universitario. Sì, prego Chiesa, veloce.
Facci dire due cose velocissimamente, sì, sulla CEDU, magari due informazioni che sono importanti. L'Unione Europea per 2 volte ha rifiutato di sottoscrivere la Convenzione dei diritti dell'uomo. Per 2 volte è stata, malgrado l'accordo di Lisbona preveda che lei aderisca alla Convenzione dei diritti dell'uomo. E sa perché non ha voluto firmare la Convenzione dei diritti dell'uomo? Il rapporto dice chiaro e netto: noi non possiamo firmare questa convenzione perché non possiamo mettere i giudici di Strasburgo sopra quelli del Lussemburgo. Questo è l'Unione Europea. D'altronde, non che questo è un dato importante magari da dare ai nostri radioascoltatori, ci sono ben 7500 sentenze emanate da Strasburgo che non sono applicate dai paesi aderenti. Quindi non pontifichiamo su questa Convenzione dei diritti dell'uomo, su questi giudici di Strasburgo, che fra l'altro hanno subito delle enormi critiche dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, perché quando l'abbiamo firmata nel 74, questa convenzione aveva ben altri scopi e ben altre intenzioni. Non era mica certo quella di rendere la Svizzera un paese migliore, era quella di far sì che tutta una parte d'Europa potesse raggiungere il livello dei diritti umani che avevamo già noi. Nel 1999, poi dopo, con la nuova Costituzione svizzera, abbiamo raccolto tutti i diritti fondamentali, li abbiamo addirittura espansi, perché ne abbiamo di più di diritti fondamentali all'interno della nostra Costituzione che a livello della CEDU, e quindi siamo diventati un esempio per tutta l'Europa. L'ultimissimo appunto su quello che dice Merlini, che parla sempre dei trattati internazionali e del rischio di disdirli, ma la domanda è: ma perché dobbiamo fare un processo di intenzione al popolo svizzero che, se ha un trattato internazionale che lo aggrada, che funziona, che fa sì che ci sia il benessere del nostro paese, che crea delle relazioni internazionali, mi chiedo perché dovrebbe andare a disdirlo? Perché la maggioranza di popoli e cantoni, a mezzo di un'iniziativa popolare, dovrebbe decidere di disdire un accordo internazionale che è nel nostro interesse. Questo non succederà, è unicamente uno sparacchio che viene ogni volta sventolato, soprattutto da Economy Suisse, laddove ci sono dei manager stranieri che conducono quell'associazione lì e che evidentemente della democrazia diretta della Svizzera,
ecco,
non hanno
una grande
parere.
Suisse.
Però questa è la realtà dei fatti.
Sì, stiamo dibattendo ormai da 40 minuti, penso sia arrivato il momento di una piccola pausa musicale. Prego, musica.
Allora. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around,
in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I
Torniamo dunque al nostro dibattito sull'iniziativa per l'autodeterminazione con due esempi di cronaca che vorrei sottoporre a Giovanni Merlini. Sono recenti, uno di qualche giorno fa. C'è una sentenza CEDU che ha confermato la condanna di una donna austriaca per denigrazione di insegnamenti religiosi con riferimento a una sua frase su Maometto. Noi siamo andati a vedere la sentenza, si tratterebbe di una limitazione della libertà di espressione, o quantomeno Strasburgo dice che non è stato violato, diciamo, il diritto alla libertà di espressione, ma questo in un bilanciamento, nella ponderazione fra questo e la tutela dei sentimenti e della pace religiosa. Il secondo esempio è la condanna CEDU all'Italia per carcere troppo duro per il boss Bernardo Provenzano quando era molto malato. C'è stata una levata di scudi in Italia a difesa dell'articolo 41 bis, il carcere duro. Questi due esempi, e arrivo alla domanda, non è che queste corti si stiano allargando un po' troppo? Questo è un argomento dei favorevoli all'iniziativa, occupandosi di tutto e di tutti, rischiando poi di fare giurisprudenza anche da noi indirettamente, perché poi il Tribunale federale segue queste corti.
Ma sa, io, a differenza degli iniziativisti, ho l'abitudine di non commentare le sentenze, soprattutto quando non conosco l'incarto. Quindi non posso pronunciarmi su questi due casi perché non li conosco. Quello che posso dire è che negli ultimi anni la giurisprudenza di Strasburgo è diventata molto più rispettosa dell'autonomia, diciamo così, giurisprudenziale dei singoli stati che fanno parte del Consiglio d'Europa. Anche, devo dire, grazie al fatto che i nostri rappresentanti a Strasburgo, i nostri colleghi deputati rappresentanti a Strasburgo insieme a quelli di altri paesi, hanno sottolineato l'importanza del principio di sussidiarietà, che è fondamentale nell'orientare il comportamento della Corte. Il senso è che la Corte deve intervenire proprio soltanto come ultima ratio quando una decisione di uno Stato membro è assolutamente insostenibile alla luce dei diritti umani e non quando invece c'è un margine di opinabilità. Il fatto che sia diventata molto più rispettosa dell'autonomia degli Stati è confermato, per esempio, dalla decisione che ha confermato la legittimità dell'esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche in Italia, il fatto che abbia confermato la legittimità del divieto del velo in Francia nei luoghi pubblici, e in genere, anche guardando il numero dei ricorsi accolti, se fosse un alto numero sarebbe un indice di poco rispetto dell'autonomia dei paesi. Invece non è così. Di tutti i ricorsi partiti dalla Svizzera, soltanto l'1,5% è stato accolto, quindi è una buona dimostrazione che tutto sommato questa Corte fa da prova di riserbo, cioè interviene proprio soltanto nei casi. Dopo sa, può sempre succedere che si sbagli, può sbagliare anche Strasburgo. Nessuno dice che Strasburgo sia una corte imperfetta, ma quello che è importante è che è un'istanza giudiziaria in più. Io preferisco averne una in più che una in meno, e quindi mi ribello quando qualcuno vuole togliermi una garanzia in più, come stanno facendo gli iniziativisti.
Ecco, sono ormai le 11.53, siamo arrivati alla fine di questo dibattito, c'è ancora qualche minuto. Una domanda conclusiva, iniziamo da Chiesa. Voi durante tutta questa campagna avete ripetuto più volte che la democrazia diretta è in pericolo. Io sottolineo che andiamo a votare 4 volte all'anno dall'inizio di questa legislatura, se non sbaglio abbiamo votato ben 27 volte. Dove sta il pericolo?
Ma c'è una differenza fra il votare e l'applicare. Noi vogliamo che le decisioni del popolo, che sono quelle che appunto possiamo avere, possiamo ottenere a mezzo della democrazia diretta, dopo abbiano veramente una conseguenza e che siano applicate. È fondamentale che la Costituzione sia al di sopra del diritto internazionale, perché altrimenti noi avremo sempre un corsetto e la democrazia diretta avrà dei limiti. Invece noi vogliamo che nel nostro paese l'ultima parola lo debbiano avere i cittadini e i cantoni che fanno parte della Confederazione. Questo è il principio che ci ha mosso e questo che c'è scritto negli articoli che noi andiamo a modificare. Se poi ci sarà un grossissimo problema con la CEDU, vedo che qua c'è veramente la paura che ci sia una disdetta della CEDU, che deve essere data dal popolo, fra l'altro, perché secondo le indicazioni di disdetta che stiamo elaborando, la CEDU dovrebbe ancora passare per le maglie del popolo, per i cantoni, per un'eventuale sua disdetta. Ma però, visto che l'articolo 190 parla di trattati sottomessi al popolo, se vogliamo far sì che diventi legge costituzionale alla stessa stregua della nostra Costituzione svizzera, la possiamo tranquillamente mettere in votazione. Io credo che le uniche riserve che dovremmo mettere sono proprio quelle legate al fatto che quando questa Corte dovesse entrare in conflitto con i nostri dettami costituzionali, ecco, lì è la parola del popolo svizzero che deve prevalere. E mi fa molto piacere che Merlini, e condivido quello che ha detto, e spero che questo spirito di sussidiarietà possa continuare, perché fino ancora al 2015 il suo partito e il Partito Popolare Democratico avevano sottolineato che la Corte di Strasburgo era andata ben oltre i suoi compiti fondamentali e si immischiava di cose che oggettivamente dovevano rimanere di competenza degli Stati.
Dobbiamo dare ancora... Abbiamo spazio per ancora una domanda conclusiva a Giovanni Merlini, una domanda di carattere economico commerciale. Lo abbiamo detto, Economy Suisse teme per 600 accordi commerciali che potrebbero essere rimessi in discussione. L'UDC risponde: ma sono comunque fedeli alla Costituzione svizzera, altrimenti non sarebbero stati sottoscritti. Non è che si sta esagerando un po' con questi timori, anche per quanto riguarda l'insicurezza che genererebbe questa iniziativa?
Ma sa, l'insicurezza purtroppo è veleno per la nostra economia, quindi è evidente che Economy Suisse si preoccupi, perché l'economia ha bisogno di stabilità e questa iniziativa invece destabilizza, sconvolge un sistema collaudato che ha sempre funzionato bene, che tra l'altro è anche una delle concause del nostro successo, e vuole farci fare un salto nel buio. Quindi è chiaro, sa, ci sono per esempio alcuni principi in questi accordi per la promozione degli investimenti che prevedono soltanto un indennizzo parziale nel caso in cui ci fosse una rescissione del contratto, e già lì abbiamo una contraddizione con la Costituzione. Quindi Economy Suisse ha ragione di essere un po' allarmata, perché vorrebbe dire che le nostre società potrebbero subire dei danni all'estero. Queste non sono cose simpatiche, quindi è evidente che ci si preoccupi. Comunque io concludo dicendo una cosa: la politica, quando comincia a mettere il naso nelle sentenze dei tribunali, si mette su una china pericolosa, che può portare molto lontano. Evitiamo di farlo. C'è un principio fondamentale delle nostre liberal democrazie e soprattutto dello Stato di diritto, e ce l'ha insegnato Montesquieu, è la separazione dei poteri. La politica faccia la politica, faccia le leggi, i tribunali le applicano e così funziona. Il popolo dirà sempre la sua nel nostro paese, avrà sempre l'ultima parola, ma deve sapere che se dice cose in contrasto una con l'altra, il legislatore dovrà cercare sempre di trovare un compromesso.
Siamo davvero in chiusura, ringrazio i nostri ospiti, Marco Chiesa collegato da Berna dai nostri studi di Palazzo Federale, Giovanni Merlini da Roberto
Grazie
Porta e Giampaolo Driussi. Una buona giornata.
Buona giornata.